Alla fine del canto precedente Dante aveva incontrato l'angelo del perdono ed era salito sulla scala che consente il passaggio tra le varie cornici del purgatorio. E qui, finita la scala, al sommo della scala, si ritrovano nella seconda cornice che occupa meno spazio della prima. Quello che colpisce i due pellegrini è il paesaggio desolato e solitario. Quindi il paesaggio non si qualifica per elementi che vi compaiono, ma proprio per l'assenza, per la mancanza di punti di riferimento. Domina il vuoto, il deserto, sia della strada, sia dei colori, sia delle immagini, insomma, con cui si presenta questo paesaggio. È la pietra livida, è il livido color della pietraia. Virgilio, che si guarda intorno, non vede nessuno, teme di perdere tempo nell'attesa di vedere qualcuno, e allora volge gli occhi al cielo e rivolge un'invocazione al sole, chiedendo di condurli verso la retta via. Questa invocazione al sole, che risulta un po' strana, è legata alla pena e alla colpa che qui viene scontata, è l'invidia e la mancanza quindi di una vista giusta. Gli invidiosi hanno guardato agli altri e al mondo in un modo completamente sbagliato, privi di quella luce, di quel calore che invece deve guidare i nostri giudizi e i nostri sguardi verso gli altri. Dopo aver camminato per un miglio, sentono volare degli spiriti che con le loro parole formulano inviti alla carità. In questo girone, quindi, gli esempi non sono affidati alla vista, come nel girone precedente, ma all'udito, in quanto i penitenti non sarebbero in grado di guardarli, come capiremo in seguito, quando ci spiegherà la pena a cui gli invidiosi sono soggetti. E allora abbiamo queste voci che velocemente indicano esempi di amore. In questo caso, nel girone degli invidiosi, gli esempi sono di amore, di carità. Il primo è quello legato, come tutti gli esempi del Purgatorio, alla vita di Maria. Nelle nozze di Cana, la Vergine chiederà a Cristo di intervenire per salvare la festa, rivelandogli che gli sposi non hanno più vino e quindi bisogna provvedere perché la festa prosegua. È molto bella questa indicazione di un intervento a favore di qualcuno perché la gioia sia condivisa. È questo l'invito, insomma, agli invidiosi a non rattristarsi per la felicità altrui, ma a condividerla e anzi a contribuire ad aumentarla. La seconda frase è quella detta da Pilade in soccorso di Oreste. Secondo il mito, Pilade, che era amico fraterno di Oreste, dichiara una falsa identità per salvarlo dalla condanna a morte che si era meritato per aver ucciso la madre, Clitemnestra, assassina del marito Agamennone. E la frase poi sarà ripetuta da Oreste stesso per impedire a Pilade di sacrificarsi. Esempio quindi di amicizia, di grande amicizia. E infine la terza sono le parole di Gesù stesso: amate da cui male aveste. L'amore non per condividere una gioia, non per amicizia, ma addirittura per un nemico. Virgilio spiega quindi a Dante che qui viene unita la colpa dell'invidia e quindi le corde della sferza sono tratte d'amore. Gli incitamenti alla purificazione sono esempi di amore, mentre il freno, che dovrebbe distogliergli dall'invidia saranno frasi di senso opposto, quindi di invidia punita. Ma ora ficca gli occhi bene per l'aereo e vedrai gente seduta davanti a noi. Virgilio nota la presenza di queste anime prima di Dante. Infatti Dante guarda meglio e si accorge che ci sono delle ombre con manti non diversi dal colore della pietra, quindi rivestite con dei mantelli che quasi le mimetizzano perché sono del colore della pietra. Allora tutto questo paesaggio è livido, come sono state livide le facce degli invidiosi, così sono adesso circondati da questo colore così crudo e gelido. Mentre si avvicina, che queste anime gridano delle litanie dei santi: Maria prega per noi, e poi ancora Michele, Pietro e tutti i santi. Ecco allora che anche le anime con le loro preghiere contribuiscono alla purificazione di se stesse. Quando si avvicina, Dante ci invita a provare la stessa compassione che provò lui vedendo la pena a cui erano sottoposti. La descrizione degli invidiosi ricorda l'aspetto dei mendicanti che si affollano sul sagrato delle chiese durante le feste religiose più importanti, come le perdonanze. E sono questi mendicanti in posizione tale da provocare la pietà dei fedeli che si avvicinano alla chiesa. Innanzitutto questi invidiosi sono ricoperti di vile cilicio, quindi di un tessuto ruvido e grigio. Poi si sostengono fra di loro, come a indicare il bisogno di aiuto, il bisogno anche di trasformare la loro invidia in qualcosa di positivo, no? Poi, cosa più importante, hanno gli occhi cuciti col filo di ferro e quindi le lacrime fanno fatica a uscire dagli occhi. Quest'ultima pena Dante la paragona a quella degli uccelli rapaci che per essere addomesticati subiscono questo trattamento, che ai tempi di Dante era, stava andando in disuso, sostituito da quello arabo di mettere un cappuccio sull'animale. Questa condizione particolare crea un disagio in Dante, perché lui passando invece li vede, quindi di fronte alla possibilità di un atteggiamento un po' così sleale nei loro confronti, Dante tace, ma Virgilio capisce dal silenzio la preoccupazione del suo discepolo e lo invita a rivelarsi, a parlare con uno dei penitenti, e gli dice breve e arguto. Per arguto si intende essenziale, no? Arguto è il contrario di insignificante. Nel discorso che Dante rivolge a loro, perché qualcuna di loro gli parli, attraverso la captatio benevolentiae, ricorda nella prima parte il destino di salvezza che le aspetta, un destino di luce in contrasto con la loro attuale misera condizione di cecità. Nella seconda parte l'augurio anticipa un rito, quello che avviene alla fine del purgatorio, quando le anime, una volta completato insomma il loro percorso di purificazione, bevono l'acqua del fiume Letè, che cancella ogni memoria dei peccati, e quindi il fiume della memoria può finalmente scorrere limpido, completamente puro. Infine, l'invito a parlargli allude anche alla possibilità che Dante ha di tornare sulla terra e quindi di pregare per loro, abbreviando il tempo della loro punizione. Dunque l'invito è rivolto soprattutto a un italiano, e l'anima che risponde dice: ognuno di noi è cittadino di una vera città, di un'unica città. Forse tu vuoi dire che quando era ancora in vita uno di noi vivesse in Italia, però peregrina, cioè la vera città è quella del paradiso, della perfezione finale. Sulla terra, quando eravamo pellegrini sulla terra, qualcuno di noi era latina, cioè italiana. Sentendo questa parola, si dirige Dante verso quell'anima che ha alzato il volto come quando un cieco, per parlare, volge il mento in su. E allora si rivolge a quest'anima e le chiede di indicare il luogo e il nome. Allora ecco che si presenta: io fui Sanese, io fui Senese e nonostante mi chiamassi Sapia, non fui affatto saggia, perché fui sempre contenta delle disgrazie altrui più che della mia buona sorte. Si tratta di un personaggio storico realmente esistito, zia di quel Provenzan Salvani di cui abbiamo parlato in un canto precedente e dal quale aveva ricavato la superbia che poi l'aveva forse portata anche alla invidia. Si dice, come ripete anche Dante, che gioisse per la sconfitta senese nella battaglia di Colle di Val d'Elsa. Nel racconto di Dante, Sapia riferisce quello che ha provato e ha pensato nel momento in cui, quasi realizzando un suo augurio, i senesi e i suoi concittadini vennero sconfitti nella battaglia. Ebbene, di sé dice: io quando ho visto questa sconfitta, quindi realizzato il mio desiderio, rivolsi questa forma di ribellione, di affermazione di sé di fronte a Dio. Oddio, adesso non ti temo più. Come se il suo desiderio fosse superiore ai voleri di Dio. Ecco questa commistione tra invidia e superbia. A un certo punto, però, Sapia riconobbe il suo errore verso la fine della vita e riuscì ad avere l'accesso al purgatorio grazie alle preghiere di Pierpettinaio. Pietro, che era un fabbricante di pettini, che nelle sue preghiere la ricordò e questo le permise di accedere al purgatorio velocemente. Alla fine del suo racconto, Sapia chiede chi sia il suo interlocutore, che da quello che ha capito non ha gli occhi cuciti. Allora Dante risponde che gli occhi gli saranno cuciti, ma per poco tempo, perché poca è l'offesa che ha fatto a Dio, con l'invidia, mentre sarà molto più lunga la pena della cornice precedente. Allora Sapia gli chiede chi l'ha condotto fin lassù. Dante non rivela il nome di Virgilio, però effettivamente le spiega che lui è ancora vivo e qui tornerà sulla terra. Allora Sapia chiede preghiere per sé, per aiutarla con le sue preghiere, ma soprattutto di parlare di lei presso i suoi parenti in modo da restituirle una buona fama. Ma poi anche per parlare ai senesi, che sono quegli sciocchi che sperano nel porto di Talamone e in questo perderanno più tempo e speranza di quelli che cercarono il fiume Diana e vi perderanno di più anche i loro ammiragli. Qui Dante allude a una progettata flotta senese, che Dante ritiene illusoria e assolutamente assurda. Insomma, dal giudizio di Dante verso i senesi si è ricavata un po' quella idea che sono gente vana, un popolo insomma stupido che insegue falsi sogni e commette i più gravi peccati.